Buonasera a tutti e a tutti, sono le 18:30 quasi, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Profondo Rosa, buonasera.
E buonasera a tutti e a tutti.
Come ogni giovedì dopo le 18, diciamo così, ci occupiamo di movimenti LGBTQI e quant'altro. E quindi vi ricordo subito la nostra mail, che è profondorosa@ondarossa.info, ed anche l'indirizzo del nostro blog, penso che per il fine settimana finalmente aggiornato almeno alle ultime trasmissioni, profondorosa.noblogs.org.
No, ma mi sono persa, è aggiornato o sta per essere aggiornato?
Guarda, ho finito di editare e di caricare sui server tutte le trasmissioni. Adesso devo fare i post sul blog in cui spiego di che cosa parliamo. Comunque, insomma, penso che per il weekend ce la dovrei aver fatta, Vi ricordo chiaramente, per qualsiasi comunicazione, anche lo 06 49 17 50, il numero telefonico di Radio Onda Rossa. Vi ricordo anche il sito della radio, che è www.ondarossa.info. Insomma, giornata un po' lunga oggi, insomma, è iniziata molto presto.
Sì, sì, molto presto, il mattino non aveva l'oro in bocca neanche a questo giro.
Assolutamente no, insomma, cercheremo comunque di farcela arrivare a conclusione di trasmissione, almeno per poi definitivamente disintegrarci, penso, su un letto e pensare alla prossima giornata che ci attende. E allora, abbiamo concluso la scorsa settimana un po' questa esplorazione all'interno dell'universo queer, di tutto quello che in qualche modo viene considerata la politica post-identitaria, che insiste su quelle tematiche, quelle forme di studio, quelle forme così di costruzione critica e culturale. E oggi così prendiamo un'altra strada assolutamente, che ci porterà sicuramente in altre direzioni, ma che comunque in fondo, insomma, ha dei punti di contatto come sempre con quello che a noi piace un po' esplorare criticamente, ovvero le forme politiche possibili all'interno, insomma, di tutto quello che è il movimento LGBTQ. E oggi in particolare parleremo un po' di genere e sessualità nell'epoca della guerra del terrore. Questo è un po' il titolo di questo articolo, che ha una sovratitolo che è Imperialismo gay, che insomma così mette un po' subito
curiosità,
almeno curiosità se non altro. E in particolare, insomma, è un po' il tentativo di fare un excursus su quello che può essere una critica abbastanza importante, ovvero quella che investe il mondo occidentale, in particolare nel momento in cui si confronta dal punto di vista dell'identità omosessuale, lesbica e transessuale nei confronti delle altre culture. In particolare all'interno di questo articolo si parlerà delle persone di colore e comunque della cultura musulmana in particolare, visto che, insomma, nell'arco dell'ultimo decennio sicuramente è diventata un po' il nemico pubblico numero uno, nel momento, insomma, in cui sono crollati i muri di Berlino, i blocchi
e i muri di New York,
anche i muri di New York, sì, dopo il 2001. E chiaramente il discorso della, sull'Islam e sull'omofobia all'interno dell'Islam e non solo del modo anche in cui le donne vengono considerate all'interno della cultura musulmana è diventato un po' uno sparacchio che si agita sempre ogni qualvolta c'è bisogno così di santificare le guerre contro i paesi e non a caso insomma anche per quanto riguarda la costruzione di un nemico interno col quale ci dobbiamo confrontare. Le prime cose così che mi venivano in mente proprio leggendo così all'interno di questo articolo che poi si sofferma in maniera particolare proprio sul mondo omosessuale e come il mondo omosessuale sia strettamente integrato all'interno di questa battaglia culturale, in questo imperialismo culturale dei confronti in particolare delle culture islamiche, quello che mi viene subito in mente di pensare che poi non ha stretto contatto in particolare in questo caso con la cultura islamica, però è tutto il periodo che ha preceduto l'approvazione del pacchetto sicurezza qui in Italia, che penso che è la cosa più semplice che ci viene in mente, oppure tutto il periodo che ha preceduto o ha visto insomma l'Italia partecipare alle vere guerre in Afghanistan, in Iran e quant'altro.
Direi anche il periodo intorno all'omicidio di Giovanna Reggiani e a come è stato usato insomma quella violenza su quella donna, insomma è stato usato in chiave razzista dai media, dalla politica istituzionale.
Sì, infatti. Intendevo proprio questo come periodo antecedente all'approvazione del pacchetto sicurezza, perché infatti penso ricordiate tutte e tutti che ci fu in quel periodo quello che venne chiamato dai mass media all'allarme stupri, tutti collegati con persone migranti, in particolare rumeni in quel caso, e di come veniva agitato lo sparacchio del terrore dello straniero nei confronti appunto dell'aggressione nei confronti delle donne, e come questo è diventato un po' veramente un punto nevralgico sul quale la catarsi mediatica, la necessità di trovare un capro espiatorio abbastanza semplicistico che fosse appunto in quel caso il rumeno, comunque lo straniero in particolare, ha fatto sì che ci fosse proprio un'ondata emozionale sulla quale poi è stato costruito tutto il discorso legislativo relativo al pacchetto sicurezza.
Sì, e prima ancora delle iniziative legislative ci furono, insomma, a Roma ce lo ricordiamo bene, gli sgomberi di tanti rumeni, rom, all'epoca insomma Veltroni mise in campo l'esercito, se non ricordo male, sì. Proprio paventando un'emergenza. E io poi entriamo nel merito dell'articolo, ma credo che per noi sia molto importante questo articolo, perché è un articolo che è stato scritto nel mondo anglosassone e che parla di quel mondo, parla cioè di un mondo dove questo tipo di discorso è arrivato a compimento, mentre credo che in Italia lo stiamo vivendo adesso, anche se ovviamente con delle specificità italiane che sono diverse da quelle inglesi o statunitensi, però lo stiamo vivendo adesso, e quindi il avere, come dire, una riflessione già compiuta da parte di lesbiche britanniche sostanzialmente ci aiuta, cioè è molto interessante insomma da vedere, perché sono riflessioni che abbiamo anche tentato di fare
a tenerlo così.
Che abbiamo tentato di fare qui, ma insomma poter avvalersi della riflessione anche altrui dà, come dire, anche respiro al ragionamento, perché non sembrano piccoli episodi ma si riescono a inquadrare in un panorama più ampio. Per quanto riguarda il periodo appunto antecedente al pacchetto sicurezza in Italia, in qualche modo quel tentativo è stato respinto da quella manifestazione grandissima che ci fu di femministe e lesbiche nel novembre del 2007, che ebbe parole molto chiare nel respingere quel discorso e dire insomma quello state facendo non lo state facendo in nostro nome, il problema della violenza maschile sulle donne non ha certo passaporto, si diceva insomma con uno slogan in quel periodo. Però non è, come dire, una lotta che si è conclusa, è una lotta che adesso investe in particolar modo forse il mondo LGBT, se non più che quello femminista. E, comunque, insomma, direi che possiamo cominciare un po' a vedere quello che dice questo documento che per una volta però potete leggere compiutamente, perché ha circolato in mail list eccetera in inglese e poi è stato tradotto in italiano da una compagna che ringraziamo insomma per questo lavoro che ha fatto per tutte e tutti noi. Adesso ve lo potete scaricare in PDF dal sito di Facciamo Breccia, da www.facciamobreccia.org. E appunto l'articolo si intitola Imperialismo gay, discorsi sul genere e sessualità all'epoca della guerra al terrore. Le autrici sono Jean Arita Warren, Tamisila Taukir e Ezra Erdem. La prima, Jean Arita Warren, è una donna insomma che si occupa di studi di genere e razza in senso critico, più o meno sembra che si possa tradurre in questo modo.
Sì, anche se penso che non esista un corrispettivo insomma in Italia di una di studi di questo tipo qua, perché diciamo già si è faticosamente arrivati agli studi di genere in Italia negli ultimi penso 5, 6, 7 anni. Arrivare a correlare gli studi di genere con le questioni relative insomma alla razza
Sì, sono poche pioniere diciamo sì, che si occupano complesso. In genere si credo si dica di studi postcoloniali di
sì,
genere
in generale sì.
E niente, insomma, questo articolo nell'introduzione, nella premessa ci si chiede sostanzialmente si interroga il movimento LGBT mainstream anglosassone e ci si chiede se questo se le posizioni prese da questo. Scusate, ma cambio microfono, ecco, l'ho cambiato. E ci si chiede se le posizioni prese da questo movimento in qualche modo rafforzino o meno il razzismo già diffuso in Gran Bretagna come nel resto del mondo, e in particolare appunto qui si parla delle comunità musulmane in un paese, la Gran Bretagna, dove musulmano e musulmana in qualche modo è sinonimo
di omofobo.
E si parla subito già nella premessa di un personaggio in particolare, che è Peter Tatchell, che è un personaggio noto nel mondo LGBT anglosassone, ma insomma la sua notorietà diciamo che è arrivata anche in qualche modo da noi. È il leader di una formazione storica inglese che si chiama Outrage, che anzi tra le due grandi associazioni inglesi gay, che erano Stonewall e Outrage era considerata in qualche modo non quella antagonista, ma comunque quella dell'azione diretta,
quella più movimentista diciamo,
sì,
così.
Meno istituzionale eccetera eccetera.
Fra l'altro insomma abbiamo avuto la fortuna tempo fa di imbatterci in Peter Tatchell quando durante tutto il periodo della campagna contro il reg omofobo qui in Italia, lui è, attraverso appunto il suo gruppo Outrage, è stato uno fra l'altro i fautori, no, di alcuni boicottaggi di cantanti jamaicani in Gran Bretagna, e fra l'altro è stato uno dei fautori di un interessantissimo statement, che si dice così in inglese, che si chiama Reggae Compassionate Act, che praticamente non è altro che una dichiarazione da parte di alcuni artisti giamaicani, sappiamo che sarà firmata dai vari Buju Banton, Sizzla, Capleton e quant'altro, in cui loro dichiarano di essere insomma più o meno dei paladini dell'amore universale, di voler rispettare le varie forme di amore possibile all'interno dell'universo, e di in qualche modo si scusano per le canzoni scritte contro gli omosessuali, contro le lesbiche, nei loro pezzi più famosi, almeno per alcuni artisti di questi, e si impegnano insomma magari a evitare di cantare questi pezzi quando varcano i confini giamaicani, per evitare appunto di imbattersi nelle varie campagne di boicottaggio. Al di là insomma della questione specifica del Compassionate Act, che di fatto sembra, soprattutto insomma se ve lo andate a leggere, è facile trovarlo su internet insomma andando a ricercare sui vari motori di ricerca, in cui insomma le persone che l'hanno firmato, i vari artisti giamaicani che l'hanno firmato, veramente firmano una specie di dichiarazione così relativa all'amore universale, che non che non ha, insomma, non va da nessuna parte oltre che esprimersi, insomma, in maniera vaghissima su quello che può essere così il messaggio autentico del reggae. Poi di fatto questa cosa è stata utilizzata, insomma, a discapito anche delle campagne di boicottaggio per dire così in generale: ah, gli artisti adesso hanno firmato questa cosa, per cui si sono un po' redenti, e tutto, insomma, tutta una serie di idiozie di questo tipo qua, visto che poi ogni qualvolta, insomma, hanno messo piedi fuori la Giamaica, hanno continuato a cantare sempre quelle canzoni, eccetera eccetera. A me quello che mi premeva più che altro sottolineare di questo statement, in particolare di questo Reggae Compassionate Act, di che poi ritroviamo probabilmente nei vari tentativi di far politica che in qualche modo coinvolgono le comunità non bianche all'interno, insomma, della politica di outrage, è proprio questa forma, no, di come dire, accogliere la povera vittima che in alcuni casi deve essere in qualche modo aiutata. Nello specifico il Compassionate Act degli artisti reggae, come dire, fa una specie di discorso sull'amore universale, sul fatto che comunque la fratellanza e l'amore, che sono il messaggio del reggae, unisce i popoli e travalica, no, qualsiasi forma così di omofobia nel suo così istinto primordiale come forma musicale, e che ritroviamo poi anche in alcuni modi di fare evidentemente di Peter Tatchell nel momento in cui si deve confrontare, insomma, con quello che è il mondo anche omosessuale, insomma, esterno a quello che è la comunità bianca anglosassone.
Sì, che poi si è confrontato non in maniera, come dire, casuale ed episodica, perché ha proprio invece costituito una sorta di fondazione, una fondazione che sarebbe in sostanza per la liberazione di gay e lesbiche dei paesi musulmani, sostanzialmente. E quindi si è in qualche modo accreditato come liberatore esperto di gay e lesbiche e musulmani, sempre in una, però appunto in una luce che vede di una politica che, insomma, le autrici di questo documento chiamano politica identitaria monodimensionale, e cioè una politica in cui si guarda un'identità per volta, sostanzialmente, in cui quindi i gay sono bianchi e le minoranze etniche sono suppostamente eterosessuali, insomma, e quindi casomai sono gli oppressori delle libertà LGBT, guardando molto meno, insomma, a quelle che sono poi, fra l'altro, le persone invece gay, lesbiche e trans di quei paesi, molto parlano anche le autrici di come, fra l'altro, in un paese come la Gran Bretagna, gay, lesbiche e trans di paesi arabi o di altri paesi hanno preso parola, hanno costituito gruppi, si sono auto-organizzati, ma questa loro auto-organizzazione non trova nessuno spazio in quella che è, diciamo, il mondo LGBT mainstream, in riviste patinate come Pink Paper o, insomma, riviste estremamente integrate, insomma, nel mondo che è quello anglosassone, che, diciamo, è quello che ha poco a che vedere con la situazione del nostro paese, perché questo di fatto non c'è
ancora, insomma. Non c'è, no, assolutamente. Un'altra cosa che si nota subito, insomma, dalle prime righe dell'articolo, è di come fra l'altro alcuni dei personaggi, insomma, che pubblicamente hanno preso parola anche in quanto lesbiche o gay all'interno del mondo musulmano, sono state subito prese in considerazione in quanto in qualche modo emblema, no, della vittimizzazione possibile come identità all'interno di quel mondo. Questa è una cosa che molto spesso capita all'interno del mondo omosessuale, no? Che l'omosessuale, in quanto, nel momento in cui viene prende parola, soprattutto in un contesto pubblico quale i media mainstream, la televisione, i giornali, automaticamente, no, viene vittimizzato, viene trattato come il poveraccio, no, che non ha mai parlato, che di solito viene ghettizzato, eccetera eccetera. Il problema è che quando questo avviene la persona viene subito inquadrata come, in questo caso, islamica piuttosto che comunque di colore, per esempio, e questo avviene molto spesso, avviene una doppia situazione: da una parte che a noi ci mette nella condizione di dover dire: ah, che bello, finalmente noi non c'entriamo nulla, il nostro mondo bianco è redento, è bello, pulito, nel nostro mondo, insomma, i diritti sociali sono realizzati, e in fondo è nel loro mondo, in quello che loro si portano appresso, fra l'altro anche venendo qua, che questa è la cosa ancora peggiore, no, di tutte da dover sopportare, loro sono discriminati, loro sono perseguitati, loro sono oggetto di violenza, eccetera eccetera, come se fosse appunto qualcosa che appartenesse esclusivamente, insomma, ad altri mondi e non a quello che viviamo quotidianamente tutti i giorni anche noi.
Sì, e poi un altro discorso che viene introdotto subito e che io trovo molto interessante, che lo leggo così come viene formulato nell'articolo, è: il razzismo è inoltre il veicolo che traghetta gay e femministe bianche nella politica mainstream. L'amnesia che sta alla base dell'improvvisa rivendicazione di una tradizione europea intrisi di valori antiomofobici e antisessisti è indice non tanto di progresso nelle relazioni di genere quanto piuttosto di un deterioramento delle relazioni razziali. E insomma, io trovo sia molto interessante questo notare come in qualche modo lasciarsi assimilare in un modello razzista sia in qualche modo il prezzo da pagare per gay, lesbiche, femministe eccetera, per entrare nella politica dei capi, insomma nella politica istituzionale, e credo che questo sia esattamente uno dei fenomeni che stiamo vedendo adesso nel nostro paese.
Non c'è dubbio, anche perché insomma in questo momento poi la politica istituzionale è talmente intrisa di razzismo che effettivamente, cioè, penso sia anche automaticamente impossibile non prendere parole in quel senso. Oggi non mi viene la parola, comunque insomma era una sensazione molto brutta leggere un articolo di un giornale in cui si paventava lo spostamento del CIRI Ponte Galeria da Ponte Galeria al comune di Tarquinia, e una deputata una consigliera regionale, se non sbaglio, di Sinistra e Libertà, che parlava insomma di questa situazione, non diceva assolutamente no, i CIE vanno disintegrati, abbattuti eccetera eccetera, si preoccupava delle condizioni umane all'interno dei CIE, cosa che insomma è abbastanza così importante magari da sottolineare, però secondo me andrebbe sottolineata che si possono, non dovrebbero proprio esistere, no, che lì dentro ci si preoccupa poi che ci si sia in condizioni umane. Cioè il punto di partenza dovrebbe essere che questi posti, cioè che sono dei veri e propri campi, come dire, facciamo dei campi di concentramento, però li facciamo abbastanza carini,
puliti,
in modo che ci si possa stare bene lì dentro i mesi previsti, insomma. Purtroppo è così, insomma, nel momento in cui intorno, no, c'è un disastro di questo tipo, poi probabilmente si perde anche un pochino il lume della ragione, oppure come dicevi te, semplicemente, no, il prezzo da dover pagare per poter comunque stare, no, sotto le luci della ribalta.
Sì, è una parte del movimento gay, insomma, di questo paese, è un'operazione che sta tentando di fare, lo sta tentando faticosamente, perché in Italia comunque c'è il Vaticano e quindi si fa più fatica a legittimare i gay nella politica mainstream, anche se assecondano qualunque nefandezza di questo mondo, però il tentativo c'è lo stesso. Io insomma ho in mente per esempio quanti comunicati ci arrivano nelle mail list, chi ha iscritto le mail list LGBT eccetera, che riguardano la pena di morte per omosessuali in Iran. Ora queste notizie che arrivano di fatto arrivano dagli Stati Uniti, vengono tradotte e rimesse e rilanciate e vengono fra l'altro sia negli Stati Uniti che poi in Italia vengono sempre rilanciate dagli stessi due soggetti, quindi di fatto non si sa nemmeno quanto siano vere fino in fondo, nel senso che uno di questi due soggetti è una cosa che si chiama, mi sembra, Alto Commissariato per i Diritti Umani, che sta a San Francisco e che è un'organizzazione finanziata dagli Stati Uniti, fra l'altro finanziata a livello governativo. In Italia poi vengono tradotti e messi direttamente, insomma rilanciati direttamente da un'organizzazione molto ambigua che si chiama Everyone, sulla quale fra l'altro c'è un interessante dossier su Indimedia Roma che insomma si può leggere per capire di chi si sta parlando. Quindi nonostante non ci siano in Italia i termini per farsi accreditare attraverso un'assimilazione a un modello razzista, per farsi accreditare come soggetti istituzionali, ugualmente in qualche modo mi sembra a me di poter dire ci sono alcuni personaggi, alcune organizzazioni che tentano di scopiazzare, come hanno fatto gli anglosassoni, cioè i britannici e gli statunitensi, di scopiazzare questo modo, insomma, per arrivare alla politica alta in qualche modo, perché in quei paesi questo meccanismo è stato molto fruttuoso, visto che in qualche modo gay, lesbiche e femministe che sono stati a questo gioco hanno dato un ottimo strumento per legittimare la guerra imperialista degli Stati Uniti.
Sì, di fatto, insomma, poi è quello che è successo e che probabilmente qui, diciamo, non almeno nel momento, insomma, della guerra in Afghanistan, in Iraq in particolare, è stato fatto fondamentalmente, insomma, io mi ricordo principalmente la presa di parola di donne, in quel caso politiche, che si spacciano come post-femministe d'assalto dell'ultima ora, ovvero le varie Mussolini, Santanchè e quant'altro, che insomma non trovano mai altro di meglio da fare in televisione che darla contro il mondo musulmano per come trattano i musulmani le donne, no? Cioè, io penso che sia proprio una loro missione, e già dai tempi, insomma, della guerra in Afghanistan, tutte le storie, no, del burka e quant'altro, io mi ricordo, insomma, che l'immagine della donna col burka fosse una delle cose, penso, che abbiamo visto passare più volte sui giornali e nelle televisioni, eccetera eccetera. E questo, in effetti, in Italia a livello, insomma, di mondo omosessuale non l'ho visto tanto in quel momento lì. Evidentemente, insomma, in Inghilterra, in Germania, in altri paesi dove effettivamente, insomma, probabilmente anche la notorietà, no, dei leader omosessuali è più consolidata, è stato possibile, no, utilizzare questo strumento. Qui, secondo me, lo stiamo vedendo adesso, nel momento in cui in particolare, insomma, ricordo molti esempi durante le fiaccolate di quest'estate, il momento in cui, insomma, i media riescono a instillare, no, questo vortice pauroso per cui le persone hanno la necessità, no, di essere protette. Molto spesso, quando facciamo, mi capita molto spesso, no, questa cosa, la sento spesso ricorrere tantissime volte, ogni qualvolta anche facciamo dei dibattiti così nei posti occupati relativi proprio al tema della paura, di sentire le persone che dicono: sì, ok, stai dicendo un sacco di cose, è verissimo che esiste, insomma, un'architettura precisa, no, della costruzione della paura attraverso i mass media, però io in qualche modo effettivamente ho paura, poi quando sono in strada ho paura di essere aggredito, ho paura di essere aggredita, chi mi difende, eccetera eccetera. E secondo me adesso, in questo, diciamo, in questo gioco, no, che si va a inserire la situazione per cui da vittima si diventa carnefici, in questo gioco così di dicotomico per cui nel momento in cui, no, c'è la necessità di essere protetti, il protettore è sempre, insomma, è sempre lo stesso ed è sempre contro quel tipo di nemico, insomma è lo stesso Stato che non ti permette di vivere tranquillamente la propria sessualità nella vita di tutti i giorni, è lo stesso che ti dovrebbe proteggere dall'aggressione omofoba o insomma dal tentativo di stupro e quant'altro, no? Come se non fosse la stessa cosa. Assolutamente.
È assolutamente la stessa cosa, è come d'altra parte, insomma, quei personaggi fascistelli di vario tipo che si rivendicano l'identità nazionale, poi sono gli stessi che fanno le cacce ai froci o alle trans, e quindi non si vede come un movimento LGBT possa richiamarsi agli stessi slogan a cui si richiamano questi, cioè quelli della difesa di un'identità, che è molto interessante anche quello che dice qui questo articolo, nel quale in questo discorso sostanzialmente si fa finta che l'antisessismo e l'antiomofobia siano costitutivi delle nostre società, cosa che invece non è assolutamente vero, perché altrimenti non si vede perché condurremmo lotte antisessiste e antiomofobiche, cioè, è evidente che non è così, ma nel momento in cui ci si misura, insomma, su queste tematiche, improvvisamente diventano valori fondanti alle nostre società.
È facile, no? Basta spostare la prospettiva, no? Fino ad oggi ti hai creduto di vivere in un mondo che era omofobo e sessista e patriarcale, però oggi ti dicono che, guarda, che non è non siamo noi che siamo così, è colpa, sono loro che sono arrivati, hanno portato, perché sono intrinsecamente islamici, quindi di conseguenza per ovvietà, no, del ragionamento, omofobici, sessisti e propugnatori di una cultura e di una società patriarcale, perché loro sono arcaici, perché loro non si sono evoluti, perché loro non sono secolarizzati dal punto di vista religioso, come se noi non vivessimo, no, in uno stato ormai secolarizzato che non ha nulla a che fare con la religione.
No, infatti, questa è una cosa veramente che ha del grottesco, insomma, nel momento in cui ce la raccontiamo. Sì. Proprio viene agita, insomma, continuamente nella società, non è che sarà grottesca, però è reale, ecco, è esistente questo tipo di posizione. Invece rispetto all'Islam e a quello a cui si riferisce specificamente questo articolo, se ci spostiamo un pochino indietro nel tempo, cioè prima del pacchetto sicurezza, prima che l'attenzione fosse tutta rivolta a immigrate e immigrati nel nostro paese, quando dovevamo insomma, come italiani, condurre la propaganda pro Stati Uniti nella loro missione civilizzatrice, quindi guerra in Afghanistan, guerra in Iraq, alcuni di questi tentativi ci sono stati più per quanto riguarda, diciamo, le donne che non le soggettività LGBT, e quindi appunto il discorso del burka è stato molto sottolineato qua. E personaggi come la Santanchè, a cui tu prima facevi riferimento, hanno per esempio portato alla ribalta, io non ricordo il nome, ma insomma quella donna marocchina che si è candidata con la Santanchè facendo discorsi pesantemente islamofobici, e che insomma anche quello è un modello che leggendo questo articolo
già ritroviamo, assolutamente.
Già ritroviamo in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Canada, eccetera eccetera. E un'altra cosa che io ricordo, anche se credo di essere veramente in una compagnia esigua nel ricordarlo perché non ebbe nessuna visibilità, ma insomma a me è capitato di leggerlo e quindi me lo ricordo perché insomma la pesantezza è enorme. Ai tempi della guerra in Afghanistan, un congresso nazionale di arcigay espresse una mozione nella quale appoggiava quell'intervento bellico proprio in nome delle libertà che i talebani opprimevano. Quindi in un tentativo disperato di accreditarsi come insomma della stessa banda di chi faceva la guerra.
Va bene, senti, io non so, abbiamo già parlato una mezz'oretta, tanto come al solito abbiamo una seconda parte, no, dedicata alle storie di vita. Se...
Speriamo, perché speriamo. Per ora non risponderà.
Allora io direi che ci andiamo ad ascoltare comunque un pezzo musicale e poi rientriamo in voce e capiamo insomma come continuare la trasmissione, se andare avanti insomma ancora con questo articolo, oppure se finalmente invece riusciamo a fare il collegamento per la consueta seconda parte di trasmissione.
From the cradle bars comes a beckoning voice, the thing spinning, you have no choice. You hear laughter
E allora sono le 19:10, ritorniamo in diretta, questo è sempre Profondo Rosa, essere sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, e quindi seconda parte di trasmissione come di consueto dedicata alle storie di vita, e come molto molto spesso accade abbiamo un ospite telefonico. Buonasera.
Buonasera.
Ciao.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
Come che va? Voce squillante.
Si fa il possibile.
Ti sentiamo in forma. Innanzitutto, così, la prima domanda solitamente è proprio quella di presentarti.
È sempre la più difficile. Sono Marco, ho 34 anni, abito a Milano adesso, dopo essere stato in varie città, a Bologna, a Verona, e sono gay. Inoltre sono una persona che lavora, ho studiato discipline sociali, economiche, mi interesso delle cose del mondo e mi piace, da tempo faccio, cioè mi attivo dal basso per, quando è possibile, quando ci riesco, esercitare un po' di sana critica a questa società, una cosa che è un piacere ma sento anche come un dovere.
Senti, tu sei ora a Milano, mi dicevi prima a Bologna, Verona, ma dove sei nato precisamente?
In Friuli.
Wow, sì. Non lo sapevo.
E fino a quando ci sei stato?
Fortunatamente sono cresciuto in Emilia Romagna.
Quindi da piccolo sei andato via da lì?
Sì, sono emigrato subito.
E poi sei cresciuto dove?
A Modena.
Sì. E sei arrivato a Bologna per l'università?
In parte, nel senso che poi in realtà mi sono trasferito a Bologna frequentando un'altra università, che era poi quella di Modena, ma quasi subito, cioè quasi al primo anno, perché la trovavo una città interessante, la città che da subito ho eletto come la mia città, senza nessuna contraddizione, ma semplicemente perché in quella fase sto parlando del 95-96, era un po' l'attrattore, cioè una città culturalmente molto viva, politicamente molto interessante, ricca di luoghi di incontro e sicuramente diversa dalle altre piccole e medie città, beh, dell'Emilia, ma direi quasi anche italiane, insomma. Questa cosa poi è andata mano a mano venendo meno, purtroppo, però insomma ai tempi Bologna esercitava sicuramente un grosso fascino, la sua università, il fatto che le persone non esaurissero la loro presenza in città dopo l'università, ma anzi vi collocavano i loro progetti di vita, no? A quei tempi si stava iscritti in università anche tanto tempo, insomma, e non solo, dopo c'erano situazioni creative, molti spazi occupati e autogestiti nel centro della città, si facevano cose che adesso, cioè, comunque tutta una serie di città medie italiane non conoscevano più, cioè quello di uscire in strada, non c'erano i telefonini in quegli anni, almeno io non ce l'avevo, insomma. E si incontrava gli amici per strada in alcuni posti di ritrovo, poi si girava per il centro, che magari c'era un concerto di qua, c'era una festa di là, una rave di su, un'installazione, una mostra, un'iniziativa, le cose si apprendevano per strada attraverso voci amiche e gente che si conosceva mano a mano.
Una deriva psicogeografica concreta.
Sì, cioè era una, penso che questo proprio era quello che poi tutti di Bologna riconoscevano come una cosa bella, che dava valore alla città. L'università erano luoghi di ritrovo anche oltre, diciamo, l'orario di lezione, anche oltre il momento dello studio, insomma. Adesso non è sicuramente così, cioè, purtroppo anche a causa di una riforma che porta il nome di Bologna, di carta di Bologna, quindi questa è proprio l'ironia della sorte, insomma.
Senti, tornando all'attualità, che lavoro fai, quanto guadagni, con dove vivi, con chi vivi?
Allora, vivo da solo in un bilocale. E sono quanto guadagno, come sono inquadrato, eccetera, non mi è facile rispondere, perché dopo tanti anni di contratti di collaborazione come ricercatore applicato, quindi persona che faceva studi in ambito socio-economico e territoriale, recentemente avevo avuto, almeno nel 2008, ho avuto una proposta di assunzione a tempo indeterminato dopo sicuramente 9 anni di lavoro, che ho accettato al volo in un'azienda privata. Cosa è successo poi? Che come la vita è strana, dopo circa un anno, quindi esattamente come i miei vecchi contratti da Coco annuali, l'azienda, per motivi di una speculazione messa in atto dall'azionariato, ha chiuso. Non prima che noi dipendenti però intentassimo 2 mesi di lotta serrata, che ci hanno portato ad avere un piccolo sostegno e la cassa integrazione. Per cui in questo momento sono in cassa integrazione.
Cassa integrale, okay.
Mi sto da 2 mesi, un'esperienza sicuramente nuova, ma che molti stanno purtroppo provando, e devo dire molti fortunati da un certo punto di vista, perché chiunque invece abbia un contratto temporaneo a tempo determinato, ma quelli sono sempre meno, ma piuttosto di apprendistato, se ha partita IVA, abbia un contratto di collaborazione o addirittura prestazione occasionale, tutte queste cose ci sono, in una situazione di quel tipo non riceve nessun tipo di sostegno pubblico. Io invece sono in questo senso fortunato, perché l'ho ricevuto, in più sto per iniziare un nuovo lavoro che nel frattempo mi è entrato, insomma, ma non riesco più a farmi assumere, insomma. Mm-hmm. O meglio, anche in questo caso il contratto non sarà da dipendente, la cosa mi dispiace, perché per una volta ho sperimentato quelli che sono i diritti correlati a un contratto vero e serio, eccetera. Ho fatto quindi una esperienza sindacale, nel senso che comunque da rappresentante sindacale, che è stata, devo dire, molto, molto intensa e tosta, ma ricca anche di soddisfazioni umane, personali, ma non solo nei confronti dei colleghi di lavoro, ma nei confronti di tutti, cioè delle persone che per questioni lavorative frequentavamo normalmente senza, diciamo, mettere il personale in campo. Quando ci siamo trovati da Cancelli e abbiamo protestato, alcune di queste persone invece ci hanno testimoniato la loro solidarietà, che è una cosa molto importante. E questo pur in un contesto di piccola aziendina, in area di distretto, quindi in un contesto che non è quello diciamo delle grandi aziende, ad esempio del metalmeccanico, dove tutta una serie di dove una, diciamo, una visibilità si acquisisce facilmente, mi rendo conto che posso risultare superficiale, insomma, dove, diciamo, alcuni meccanismi anche di forza possono essere più facili. Quindi non lo so, è stato un momento molto particolare per me e per tutti quelli che erano in quella situazione, eravamo 13, meno di 15.
Senti, com'è stato questo impatto di cambiamento fra Bologna e Milano?
Anche
pure dal punto di vista di quello che raccontavi prima, insomma, di una città che comunque, vabbè, al di là di quello che è diventata negli ultimi anni, aveva tutta una sua vivacità, insomma, sociale. Milano notoriamente, insomma, non è così.
Parlando anche con gli amici milanesi, riesco sempre a stupirli un po', nel senso che per me è stato un cambiamento per il meglio, sono molto contento. È vero anche che io sono stato 4 anni a Verona, ho trovato in Milano una città contemporanea, sicuramente dall'identità poco sintetizzata.
Contemporanea il rapporto con Verona, quindi. Insomma.
Assolutamente, ma anche il rapporto a Bologna e direi all'Italia intera. Eccentrica rispetto al modo in cui è descritta, ad esempio, dalla sua giunta, dai nodi di potere che sono qui, e che sono sicuramente potenti, che ci sono, non, che non ci siano, ma che non esauriscono il potenziale di questa città. Secondo me Milano è una città che ha un grosso potenziale e a volte magari sul limite che confonde, nel senso che tende a disperdere, ecco, questo per una questione di dimensioni, di difficoltà in generale, no, di vita legata più che altro, non so, al fatto che comunque si deve tutti lavorare, si deve lavorare perché i prezzi sono alti, come succede nelle grandi città, voi Roma lo sapete molto bene. Però è anche una città in cui nascono tantissime esperienze, ci sono molti stimoli. Il problema è mai raccoglierli. Personalmente, a livello di persone, magari può essere difficile perché uno ha poco tempo, no? Se lavori sei stanco, quindi non è che puoi approfittare anche di queste iniziative culturali molto interessanti o politiche, per esempio, o non lo puoi fare sempre, cioè devi riuscire a giostrarti. Però anche a livello, diciamo, macro, molto spesso queste cose, queste proposte, questi stimoli, parlo in senso lato, quindi sia culturale che politico, possono cadere nel vuoto. A livello politico, per esempio, c'è tutto un fiore di collettivi, di esperienze anche dal basso, che in alcuni casi poi nascono e si esauriscono in un breve tempo, direi. In altri casi no, assolutamente. Questo è ad esempio un momento in cui ci sono tanti coordinamenti e iniziative. Mi viene solo l'esempio legato al 1° marzo, no? Questa iniziativa di lotta per il lapsus è giustificato, degli stranieri, no? Dei lavoratori stranieri, degli stranieri in Italia, degli immigrati, la giornata di sciopero di estensione del lavoro degli immigrati. Detto perché in realtà c'è tutto un lavoro di realtà che sono in maggioranza costituite da italiani che vogliono contribuire, vorrebbero partecipare e si stanno inventando, ingegnando per esserci senza sottrarre, diciamo, il palco e la visibilità ai soggetti che invece devono averla quel giorno lì, che sono appunto gli immigranti, gli immigrati. Non so se vi ho risposto.
Senti, a Milano stai vivendo anche, diciamo, un nuovo contesto politico che stasera, insomma, ci interessava anche in qualche modo riagganciarci a questo gruppo di cui tu fai parte, proprio perché stiamo leggendo quel documento che si intitola Imperialismo Gay, che penso tu abbia letto, e quindi, insomma, mi riferisco a Queer contro il razzismo, a questo nuovo gruppo, insomma, in cui ti stai spendendo.
Sì. Questo, infatti, spero che rientri nel novero delle iniziative che riescono a sopravvivere e dei collettivi che riescono a crescere e sedimentare. Nasce dall'incontro e dalla voglia di fare di una serie di attivisti, per il momento gay, sul tema del razzismo, o meglio, diciamo, per reagire anche a un approccio che parrebbe maggioritario, che sicuramente ha grossa visibilità sui giornali, vittimista, no, nei confronti delle violenze omofobe. Questo a partire dall'anno scorso, e che scusate, a nostro avviso risultava così sganciato, delineato molto superficialmente, quando invece noi lo ricolleghiamo e lo colleghiamo a un problema più ampio di razzismo, di xenofobia, di paura delle differenze, di criminalizzazione delle differenze a partire dagli immigrati, ma non solo loro, insomma, comunque le trans, per esempio. E quindi il nostro lavoro è un tentativo di lavoro politico e culturale in quel senso lì, su questo asse, su questa intersezione. Non è facile, perché appunto diciamo la scena politica milanese è ricca, però appunto è a volte anche difficile da gestire, però noi stiamo cercando di realizzare le nostre piccole iniziative che mano a mano stanno raccogliendo un po' un riscontro e delle collaborazioni di rete. Una di queste, per esempio, stiamo lavorando adesso posso dirlo a voi in radio, che non è proprio in confidenza, però insomma a Roma, senza bruciare nulla, stiamo lavorando adesso in questi giorni con una serie di realtà femministe e post-femministe per un'iniziativa che vorrebbe riporci, cioè porre realtà LGBT, lesbiche, gay, trans, e realtà femministe e post-femministe, stiamo parlando sempre di collettivi abbastanza giovani, a confronto sulla base di un testo che mette in contraddittorio due teoriche, una del pensiero queer che è la Butler e una del pensiero del femminismo della differenza che è la Cavarero. Naturalmente noi lo pensiamo non tanto come un'iniziativa, o meglio non solo come un'iniziativa culturale, sicuramente non filosofica da un certo punto di vista, ma specialmente anche come un'iniziativa in grado di stimolare poi pensieri, pratiche, un lavoro comune, e questa pensiamo di realizzarla poco dopo il Novate, insomma in buona sostanza a febbraio. In questo senso ci sono alcuni posti a Milano che sono importanti, sono conosciuti anche a Roma, che sono degli spazi segnati da vari attraversamenti, no? Quindi come il Conchetta, dove avrà luogo l'iniziativa, come altri spazi autogestiti, il Torchiera, una miriade di altri spazi che in questo momento si stanno prestando riunioni, assemblee che a Milano insomma stiamo un po' frequentando, anche nel quartiere ticinese e in altri quartieri.
Va bene, senti, penso che così, visto che incombe il GR delle 19:30, così il nostro spazio per stasera finisce qua. Ti ringraziamo tantissimo, insomma, per essere intervenuto a Profondo Rosa. Magari avremo occasione, sicuramente, anche in virtù insomma di quello che state organizzando, di così rincontrarci, magari per parlare più approfonditamente insomma di come andrà questo collettivo e anche delle iniziative che portare avanti, visto che insomma abbiamo un po' intrapreso anche questi discorsi a partire da questa settimana, la cosa ci interessa doppiamente. E niente, grazie mille per tutto quanto e ci sentiamo presto allora.
Beh, grazie a voi e una buona serata a tutti e ci sentiamo presto, arrivederci.
Ciao. Infatti sono le 19:25, penso che insomma per stasera concludiamo qui.
Concludiamo frettolosamente. Io ricordo soltanto che sabato c'è l'assemblea di Facciamo Breccia e si parlerà anche dei temi di cui abbiamo parlato stasera. Si tiene allo Acrobax nel pomeriggio dalle 14 e quindi vi aspettiamo.
Quindi appuntamento ad Acrobax in via della Vasca Navale 6 a San Paolo alle 14, mi hai detto, vero? L'appuntamento con l'assemblea di Facciamo Breccia. Per noi stasera è tutto, il GR fra 5 minuti circa, e buona continuazione con la programmazione di Radio Onda Rossa.